Ovviamente
su Radio Orizzonti in Blu.
Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nello spazio dedicato alla salute con Meditel. Con me c'è Gigi, Franco alla regia e anche il nostro nuovo stagista Federico. Abbiamo il piacere di avere con la dottoressa Bonucchi la dottoressa Luraghi Maria Teresa, allergologa ora presso la clinica polispecialistica Meditel, e ci parlerà come tema della primavera, che è tempo di allergie e come possiamo affrontarle.
Ecco, io vorrei però raccontare, ricordare ai nostri radioascoltatori che tutti i programmi di Radio Orizzonti, qualora non aveste la possibilità di ascoltarli in diretta, li potrete ascoltare in versione podcast andando sul sito della radio, che è radioorizzonti.org. Ma vi ricordo inoltre, ve lo ripeterò sempre a dismisura, scaricate l'app Radio Orizzonti 88.0 FM in blu, rosa, che trovate sullo smartphone, sul tablet o in Apple Store o in Google Play, secondo della rete che voi utilizzate, avrete la possibilità di ascoltare la radio in qualsiasi posizione del mondo voi vi troviate. Partiamo adesso con le prime domande. La parola a Gabriella per la domanda alla dottoressa.
Allora, come prima domanda, dottoressa Luraghi, vorremmo sapere quali sono i sintomi dell'allergia stagionale ai pollini.
Grazie della domanda, buongiorno a tutti intanto e grazie dell'invito. Piacere. I sintomi dell'allergia al polline sono classicamente il raffreddore. Noi la chiamiamo rinite, in realtà si può chiamare raffreddore. È un raffreddore particolare, è una rinite che è caratterizzata soprattutto da starnuti e muco acquoso, spesso associata a prurito e bruciore agli occhi, al palato, alla gola, alle orecchie. A volte però la rinite allergica si può complicare con un sintomo ben più importante, che è l'asma bronchiale. In questo caso si tratta di un asma allergico che si presenta classicamente come l'asma, quindi con mancanza di respiro, tosse persistente, tosse secca, respiro sibilante e proprio difficoltà a respirare.
Ecco, benissimo.
Ecco, qui vedo anche altre domande da dare alla dottoressa, anche perché noi siamo impazienti di ascoltare appunto quanto ci può essere utile, perché comunque noi girando per la città, specialmente in questo periodo, vediamo questi batuffoli, no? Strani, che sembrano dei fiocchi di neve ma non freddi e non ci danno la possibilità di andare in montagna a sciare, per cui non sono piacevoli, no? Che però creano allergia, che sono i famosi pollini interessati. Quali sono i pollini interessati?
Allora, intanto le sfatto subito un mito. Okay. I batuffoli bianchi non sono pollini, sono i papi dei pioppi, sì. Sono già semi, sono una variante, non sono pollini e non danno allergia di per sé stesso. Peraltro la loro formazione a tipo un po' piumino tende a raccogliere i pollini dall'atmosfera, quindi chi impatta con questi batuffoli bianchi ha delle vere crisi allergiche perché sono pieni di pollini, ma in realtà i pollini veramente interessati che causano allergia più spesso sono evelicito in ordine di comparsa nell'atmosfera durante la stagione: il cipresso, il nocciolo, la betulla, lontano, le graminacee, che sono una grande famiglia, in poche parole sovrapponibile all'erba dei prati, la parietaria e l'ambrosia, che sono due erbe infestanti. L'ambrosia è famosa, ormai la conoscete tutti. Hanno un ordine di apparizione abbastanza preciso. In ordine di apparizione abbiamo cipresso e nocciolo. Sono due alberi a fioritura precoce e quindi compaiono il cipresso spesso a febbraio, il nocciolo addirittura può comparire a gennaio. Ci sono stati degli anni in cui a fine dicembre, dopo Natale, avevamo già pollini di nocciolo. Questo può indurre in difficoltà il paziente, perché si ritrova a avere un raffreddore in una stagione che è ancora densa di raffreddori virali. Quindi il dubbio del paziente è: ho un raffreddore allergico o un raffreddore da virus? In questo caso si ricorre un po' alla pratica clinica, siamo un pochino dei praticoni. La differenza sostanziale tra un raffreddore virale e un raffreddore allergico sono i sintomi. Il raffreddore virale è caratterizzato dall'ostruzione nasale, dal mal di testa, un pochino di febbricola. Il raffreddore allergico ha i sintomi che vi ho citato prima: è più acquoso, è ricco di starnuti, bruciano gli occhi. Quindi già il paziente da solo si può orientare. Esistono poi in rete i calendari pollinici, che ci danno attualmente un grande aiuto, perché sono delle applicazioni che ci danno in tempo reale, vengono messe in rete qualche giorno dopo la valutazione, chiaramente, la presenza di pollini e quale tipo di pollini nella zona in cui risiede il paziente. Eravamo al cipresso, al nocciolo. Dopo il nocciolo abbiamo la betulla e ontano, che compaiono in marzo-aprile, seguiti in poi dalle graminacee, che compaiono a fine marzo e permangono a volte sino a fine giugno. Con la stagione più calda arrivano poi le erbe infestanti classiche, la parietaria in luglio, e l'arcinota ambrosia, che arriva circa da metà agosto sino ad autunno inoltrato. Quindi copre parte di settembre, e anche qui possiamo avere una sovrapposizione, perché in settembre possiamo ritrovare una lieve ripresa delle graminacee. Ovviamente sono dati indicative, perché in questo momento, soprattutto con questo andamento climatico particolare, con le stagioni molto siccitose, e qui si potrebbe anche dire che non ci sono più le stagioni di una volta, e purtroppo per l'allergologo è un grosso problema, è anche difficile capire che pollini avremo e fare delle previsioni. Quindi bisogna stare un attimo a vedere e vedere, diciamo, che cosa succede. Però questi, diciamo, nella nostra zona sono i pollini più frequenti.
Sono quelli più frequenti. E che terapia si può utilizzare?
Allora, la terapia cardine dell'allergia è l'antistaminico, che, come dice il nome stesso, è una molecola, un farmaco che inibisce la funzione dell'istamina. L'istamina è una delle sostanze principali che si possono ritrovare nelle reazioni allergiche. Gli antistaminici hanno un po' una brutta nomea e fama perché causano sonnolenza. In realtà gli antistaminici di ultima generazione hanno superato ormai da anni questo problema. Esistono ormai degli antistaminici che non danno assolutamente sonnolenza, che noi prescriviamo ai pazienti che fanno anche lavori pericolosi, piloti degli aerei, persone che fanno gruisti, persone che fanno lavori veramente pericolosi. Si possono tranquillamente addirittura assumere la mattina gli antistaminici di ultima generazione, così da avere una copertura ottimale durante la giornata e da non avere pressoché effetti collaterali. Gli antistaminici sono molto attivi sulla starnutazione e sul prurito, sono pochissimo attivi sulla ostruzione nasale. Per l'ostruzione nasale dobbiamo ricorrere degli spray nasali steroidei. Steroide è sinonimo di cortisonico, quindi qui si apre il grosso dramma della cortisonofobia. In realtà mi sento di tranquillizzare tutti tranquillamente, perché il cortisone, compreso negli spray nasali, e ci metto dentro anche gli spray dell'asma, rimane nelle mucose, è difficile, pochissima parte di questo cortisonico entra nel circolo sanguigno, quindi gli effetti collaterali sono molto minimi. Gli spray nasali hanno pochissime controindicazioni. Nei bambini le epistassi ricorrenti, vi ricordo che le epistassi sono le emorragie nasali, il cortisone può peggiorarle, e naturalmente delle infezioni virali in atto. Se uno ha un herpes simplex nel naso, o in questo momento in tempo di Covid un'infezione da Covid in atto, è meglio non utilizzare uno spray a base di cortisone. Però queste sono controindicazioni comuni a tutti i cortisonici. Attualmente poi abbiamo fatto un altro passo avanti, sono stati messi sul mercato degli spray che contengono addirittura sia il cortisonico, lo steroide, che l'antistaminico. Passo avanti perché contrastano insieme i due sintomi principali dell'allergia, quindi la starnutazione e l'ostruzione nasale insieme. Sono ottimamente tollerati, e spesso nel paziente che ha, diciamo, una sintomatologia a livello medio, questo paziente non deve neanche assumere l'antistaminico, tanto è vero che dagli ultimi congressi si parla già che saranno poi la prima indicazione rispetto agli antistaminici nell'utilizzo della farmacoterapia nella rinite allergica. Per i sintomi oculari esistono colliri specifici, sono tutti farmaci, persino i colliri, che necessitano di prescrizione medica, non sono i classici farmaci da banco, che non riescono a contrastare i sintomi che possono essere molto fastidiosi. Per l'asma esistono terapie apposite, sono in genere spray che contengono broncodilatatori e sempre i preparati steroidei. Sono benissimo tollerati ed altamente efficaci. Qui mi sento di spendere, se me lo consentite, due parole sulla controindicazione di due classi di farmaci che spesso vengono utilizzati. Primissimi sono i vasocostrittori nasali. I vasocostrittori nasali sono famosi, sono quegli spray che noi ci mettiamo nel naso e in due minuti uno si libera il naso. Sono spray nasali che danno un sollievo immediato, ma hanno effetti collaterali potenzialmente gravi sulle mucose nasali e anche sistemici, cioè al di fuori della mucosa dove vengono applicati. Addirittura la mucosa nasale può soffrire perché il vaso costrittore appunto costringe i vasi, quindi arriva poco apporto sanguigno e la mucosa ne soffre. E poi, se usati per lungo tempo, possono avere addirittura degli effetti deleteri sulla pressione arteriosa. Sono da evitare, li diamo solo per brevissimi periodi, sotto stretto controllo medico, proprio al bisogno e generalmente non nelle rinite allergiche. Secondi, che si usavano tantissimo una volta perché non avevamo a disposizione tutta questa batteria di farmaci, sono i cosiddetti steroidi retard. Sono delle preparazioni intramuscolo, sono delle iniezioni che si fanno una volta al mese circa. Sono efficaci, sono a base di cortisone, ma anch'essi sono effetti collaterali pesanti perché non sono applicati sulla mucosa, vengono assorbiti, sono retard, quindi permangono nell'organismo per molto tempo. Devono anche questi essere usati sotto strettissimo controllo medico e in casi selezionatissimi. Tutto quello che vi ho detto finora è una terapia sintomatica, cioè un contrasto ai sintomi dell'allergia al polline. Non va alla radice del problema dell'allergia, che è la produzione di anticorpi particolari che si chiamano IgE verso componenti normali della vita quotidiana. Polline, nel caso di questa conversazione, acari, peli di animali, altre cose. Da anni però esiste l'immunoterapia specifica, cioè la vaccinazione per le allergie. Parlando di polline, la vaccinazione ha un'indicazione molto importante nei soggetti asmatici e in tutti quei soggetti, anche non asmatici, che non riescono a rispondere alla terapia farmacologica che vi ho descritto prima. Alla tradizionale vaccinazione con le iniezioni nel braccio sottocutanee, che prevedeva l'accesso in ospedale, in struttura, con una permanenza sotto controllo medico per almeno mezz'ora, si sono affiancate le vaccinazioni per via sublinguale con delle compressine o delle gocce. Sono efficaci entrambe, ma queste hanno dei grossi vantaggi. Si possono eseguire al domicilio e il medico istruirà il paziente come fare, effettuerà la prima somministrazione sotto controllo medico se necessario e poi il paziente può andare avanti da solo. È necessario però una notevole costanza, perché le vaccinazioni antiallergiche funzionano solo se il paziente va avanti per 4-5 anni. Nel caso dei polline sono 3-4 mesi l'anno, prima della stagione di pollinazione del polline prescelto, ma che va rifatto ogni anno con costanza. Questo mi sento di dirlo perché spesso il paziente dopo un anno dice ho smesso, però mi sono tornati i sintomi, mentre facendo il ciclo lungo si avranno dei miglioramenti costanti nel tempo per molti anni.
Sì, anche perché poi può peggiorare nel caso.
Beh,
sì,
certo,
sì,
l'allergia lasciata a se stessa è un po' difficile che migliori da sola.
Esatto. No, ma può proprio anche tramutarsi in sintomi molto più gravi. Bene.
Ma io direi a questo punto, proprio per dar modo ai nostri radioascoltatori di memorizzare quanto è stato illustrato dalla dottoressa Loreghi Maria Teresa, allergologa di Medit, appunto di ascoltarci una canzone della regia, poi ritorneremo a parlare perché gli argomenti sono tanti.
Non c'è tregua, non c'è sosta, questa voglia di emozioni. Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati. Sai com'è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati. Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente che mi ha detto: caro Gianni, cogli l'attimo fuggente, perché un attimo lui passa e non sai più dove è andato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva. Cala quello che accada, solo vivo e se io. Ancora un pezzo di strada, cambia la prospettiva. Cala quello che accada, solo vivo e se io. Sueño.
cosa, casa, chiesa, rete, piazza, moralista e fantasiosa.
I miei tempi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo. A un reclamo c'è un ufficio ma non ricordo l'indirizzo.
Questo caos lo so, lo ammetto, alla fine ci sto dentro. Quando insisti su un difetto poi diventa un talento.
Cogli l'attimo fuggente che tra un attimo è passato. Italiani e bella gente, il paese mi ha adorato.
Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva. Accada quello che accada, sono vivo e sei.
Canzone era azzeccata perché è viva, è quello che noi diciamo a questo punto la dottoressa Luraghi Maria Teresa Lergolga, perché ci sta veramente illustrando quello che per noi era scontato, ecco, io tipo il batuffolo di tipo lana che non è un polline, ma è qualcosa che ci dà fastidio e basta, per cui noioso, chiamiamolo noioso e basta, per cui io direi a questo punto che la domanda la potrebbe fare Federico.
Perché alcuni soggetti allergici ai pollini hanno problemi anche con gli alimenti?
Allora, ottima domanda, perché è proprio vero, molti soggetti allergici ai pollini, anche con l'andare degli anni, sviluppano poi la cosiddetta sindrome orale allergica. Parola complicata che in realtà è una cosa molto semplice. Si presenta con prurito alle labbra, scusate, lingua, bocca in generale, a volte con fastidio in gola, ogni qualvolta che il paziente tenta di mangiare sempre lo stesso alimento oppure la stessa famiglia di alimenti. Generalmente sono alimenti vegetali, frutta e verdura. Sembra una cosa stranissima, in realtà la spiegazione scientifica è molto più semplice di quanto si creda. Siamo nel regno vegetale, i pollini fanno parte delle piante, quindi regno vegetale, la stessa cosa la frutta e la verdura. Accade quindi che pollini, frutta e verdura abbiano delle proteine in comune. Spesso sono proteine ancestrali che hanno mantenuto la loro presenza proprio per anni e anni, milioni di anni. Quindi può accadere che un paziente, ad esempio allergico alla betulla, abbia problemi con la pesca, la mela, i finocchi e le carote crude. Un allergico all'ambrosia potrà non tollerare l'anguria, il melone, il cetriolo, che sono delle cucurbitacee. Il paziente allergico alle graminacee non tollererà a volte il kiwi, il pomodoro, anche lui il melone e altre cose. La più studiata di queste proteine in comune e che causano le cosiddette cross reazioni, le reazioni incrociate, è la profilina. Una proteina presente in molti vegetali, è una proteina buona, definita buona perché in realtà è una proteina labile che viene distrutta dal calore della cottura, in questo caso parliamo di alimenti, e dall'acidità dello stomaco. In questi casi i pazienti tollerano l'alimento cotto, quindi siamo di fronte a dei pazienti che non riescono neanche a guardare una mela cruda perché stanno malissimo e si mangiano quintali di torta di mele. Pazienti che non possono vedere la pesca con il pelino, ma che si bevono tranquillamente il succo di pesca. Questa quindi è una proteina tranquilla. Diversa storia invece con altre proteine, più cattive, perché sono gastro e termoresistenti, quindi resistono a tutti i trattamenti. Questi possono causare reazioni molto gravi, reazioni sistemiche, che vuol dire che coinvolgono tutto l'organismo, sino ad arrivare alla bestia nera dell'allergologo e dei suoi pazienti, cioè lo shock anafilattico, la reazione sistemica principale. Cosa possiamo fare? In questo caso la ricerca ci è venuta incontro e attualmente noi possiamo stabilire il rischio che ha un paziente di questo tipo di sviluppare reazioni gravi, perché con degli esami del sangue particolari possiamo studiare i cosiddetti allergeni molecolari o ricombinanti, quindi andare a vedere ad esempio in una nocciola se il paziente è allergico alle proteine buone o alle proteine cattive, quindi in questo caso istruire il paziente, munirlo di una terapia adeguata per l'emergenza sino all'utilizzo dell'adrenalina, che vi ricordo in Italia il sistema sanitario passa perlomeno in Lombardia gratuitamente, e in questi soggetti a rischio, e quindi mettere in relativa sicurezza i nostri pazienti, che chiaramente devono evitare di mangiare questi alimenti se hanno reazioni molto gravi, però esistono sempre le contaminazioni e le assunzioni accidentali di cui il paziente, se è un adulto, ovviamente non è a conoscenza.
Ecco, no, volevo solo sapere, dottoressa, è sicura la relazione tra l'allergia ai pollini e quella alimentare? Cioè, oppure può essere solo una persona allergica ai pollini e non avere anche l'allergia alla...
Sì, questa è una domanda che spesso mi rivolgono i pazienti. Ci sono, direi, cercherò di essere più sintetica e più chiara possibile. Ci sono tre casi. Il paziente allergico a pollini, sì, che tollera tutti gli alimenti. E in questo caso possiamo dire beato lui, sì, il paziente mangia di tutto. C'è il paziente allergico ai pollini con la reattività crociata, che è quella di cui vi ho parlato. E in questo caso il paziente eviterà solo gli alimenti che gli danno problemi. Non deve evitare gli altri alimenti. Anche se io ho detto prima che i pazienti delle betulle possono avere problemi con la pesca e con l'albicocca. Se uno tollera l'albicocca la mangerà, se uno non tollera la pesca no. Altro discorso è quello che vi ho fatto per le proteine, sì, cattive. Lì bisogna essere molto attenti e sarà l'allergologo a dire al paziente, esatto, quello che può e non può mangiare. Il terzo caso è il paziente che ha solo allergia alimentare e che non c'entra niente, che esula dall'allergia al polline. In questo momento uno degli allergeni emergenti, al di là della frutta a guscio, che è ormai nota, è il pesce. Stiamo parlando di polline, quindi con noi non, sì, c'entra niente. Però ad esempio l'allergico agli acari può avere anche lui una reazione crociata, okay, con i crostacei, che non sembra che non c'entrino niente, ma filogeneticamente fanno parte dello stesso filum, quindi della stessa, diciamo, famiglia primordiale. Sono proprio tre casi diversi. In ogni caso il paziente che ha un'allergia alimentare pura ha un altro tipo di percorso. L'allergia crociata è quella che vi ho spiegato ora, perché stiamo parlando in questo momento di, certo, allergia stagionale di pollini. È anche possibile che il paziente allergico a pollini, in casi abbastanza, non dico frequenti, ma ci capitano, non riesca a tollerare gli alimenti citati solo in stagione e poi li tolleri fuori dalla stagione quando non è sintomatico.
Okay.
Bisogna ascoltare bene il paziente, perché comunque il cardine della visita della terapia allergologica è ascoltare il paziente, la raccolta della storia clinica è sempre fondamentale per noi.
Certo, e poi mi sento di dover dire che se l'allergologo, da cui si è in cura, dalla dottoressa, prescrive il vaccino, soprattutto in età giovanile, diciamo, di farlo in modo continuativo, e perché veramente poi si può avere qualche...
Allora, questo è molto importante, perché esiste una cosiddetta marcia allergica che inizia nell'infanzia e si conclude purtroppo con l'asma a volte in età adulta. Quindi se un bambino ha tante allergie e l'allergologo prescrive una vaccinazione, c'è anche questa indicazione dello stoppare questa marcia allergica, che porta verso sempre un peggioramento della sintomatologia. È chiaro che bisogna selezionare i pazienti, però c'è proprio, sì, questa indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Bene.
Ecco, io volevo fare una domanda di questo genere. Arriva a un certo punto e capisce di avere un'allergia a qualcosa, no? Si rivolge alla dottoressa, logicamente esperta in allergia, per cui quali esami dovrà sostenere proprio per il paziente, per arrivare poi a capire di che cosa sta soffrendo e che cosa dovrà evitare poi per la sua salute?
Allora, noi allergologi non abbiamo tante possibilità, la ricerca ci ha aiutato tantissimo, però utilizziamo sempre ancora i test cutanei, sì, che si chiamano i prick test. I prick test sono vecchissimi, però sono ancora usatissimi e devono essere usati. Sono ancora, per ora, l'approccio di prima scelta. Sono esami completamente indolori, nel giro di 20-30 minuti si ha la risposta, perché sono test a lettura immediata. Si fanno sull'avambraccio, si applicano delle goccioline, ciascuna goccia contiene un estratto allergenico. Parlando di polline avremo la goccia delle graminacee, la goccia della betulla, la goccia del cipresso e via. Con una lancetta pungidito, un piccolo ago, si pratica una piccolissima apertura che non sanguina, non fa niente, assolutamente indolore. Lo facciamo anche i bimbi piccoli, che piangiucchiano perché dobbiamo tenere fermi, certo. Però il dolore non c'è. Si fa questa specie di graffietto, che è un po' intraducibile in italiano, è una punturina, ma in realtà non è una punturina, comunque una cosina così, si applica, si fa una piccola apertura sullo strato superficiale dell'epidermide, in modo che l'estratto allergenico, faccio un esempio, la betulla, si cimenti con delle cellule che si chiamano mastociti. Se il paziente è allergico, appare un piccolo ponfettino pruriginoso associabile a quello che viene con una puntura di zanzara. Il paziente è positivo, se non appare questa cosa è negativo. Voi vedete dei numeri associati sui vostri referti, o dei più, un più, due più, tre più, quattro più, oppure dei numeri. I numeri sono la misurazione dell'area circa della lesione che compare, del ponfo che compare. I più si danno, si valuta la reazione, un più, due più, quattro più, chiaramente dal negativo a quattro più, dal più basso al più alto, facendo una valutazione col ponfo di controllo positivo che si fa con la famosa istamina di cui abbiamo parlato prima. Spero di essere stata
assolutamente esauriente, bravissima, è quello che volevamo ascoltarci. Il nostro tempo, purtroppo, per la prima parte della trasmissione sta per concludersi. Noi lo concludiamo solitamente con una bella canzone mandata alla regia, ma rimanete con noi, perché dopo i tre minuti con la settimana con Simona Pilenga per le notizie sul notiziario in vendita tutti i venerdì nelle edicole saronesi, si parla di Sarone non solo, avremo la possibilità di riascoltare ancora la dottoressa Lovraghi e Maria Teresa e anche la dottoressa Monica Venucci di Medite. A dopo, grazie.
A dopo.
Sei così sensibile al vuoto di qualunque distanza.
Radio Orizzonti in blu, la radio con tante radio.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
E siamo ritornati nella seconda parte di Orizzonti Magazine. In linea, in diretta telefonica, abbiamo Simona Pilenga della settimana, che ci racconterà appunto tre flash, tre notizie lampo che troverete su questo giornale in vendita da tutti i venerdì nelle edicole saronesi. Si parla di Sarano e dell'Interland saronese. Buongiorno Simona, a te la parola e grazie di essere con noi.
Grazie, buongiorno a tutti. Questa settimana vi presento tre notizie, tutte proprio riguardanti la città di Saronno. Come prima possiamo dire che si parla ancora dell'ex Isotta Fraschini, perché la società Saronno Città dei Beni Comuni, Ferrovie Nord, hanno protocollato una proposta preliminare di programma integrato di intervento in variante al PGT. Vedremo cosa ne sarà di quell'area e come si andrà avanti. Per il sindaco si tratta di un grosso passo avanti per la progettazione urbanistica e la rigenerazione urbana. Non bisogna far altro che aspettare. Nei giorni scorsi è stato poi inaugurato un punto IVAI davanti al municipio, sia per i dipendenti sia per i cittadini, ma per il futuro si pensa di allestire, di creare un servizio analogo per chi vive nei quartieri. In questo modo si avrà la possibilità di prendere a orari delle auto per muoversi in città, e sicuramente questo è un passo avanti per quanto riguarda l'ambiente e l'utilizzo dei mezzi. Ora passiamo a una notizia che riguarda lo sport, perché il trofeo di Città di Saronno è tornato a casa. La Rarinantes ha conquistato il gradino più alto del podio della classifica per le società, lasciando quindi il secondo alla DDS e il terzo alla Forma d'Assago. Un grosso risultato, un grandioso risultato per gli atleti della Rarinantes. Ora un'ultima notizia flash, per annunciare che sul numero della settimana del 12 maggio avremo davvero un numero speciale, perché sarà dedicata alla festa della mamma. con, come tradizione della settimana, tutti i messaggi, tutti i disegni dei bambini e delle scuole che hanno partecipato, per cui veramente correte in edicola. Speriamo che possa essere gradito, è un piccolo regalo per tutte le mamme.
Perfetto, grazie mille a Simona Pilenga della settimana per averci raccontato queste tre notizie flash che troveremo, ripeto, sul notiziario in vendita da venerdì in tutte le edicole di Saronno. Buona settimana, buon lavoro Simona e soprattutto ci risentiremo martedì prossimo. Noi invece ritorniamo in diretta con la dottoressa Luraghi Maria Teresa, allergologa in Medita, e la dottoressa Monica Bonucchi, come in studio sempre Gabriella, il Federico che è lo stagista nuovo e Franco Pacini, storico regista di Radio Orizzonti in Blu. Ritorniamo con le domande, Gabriella.
Un'ultima domanda, ecco, proprio molto velocemente. È possibile effettuare una prevenzione? Visto che il vaccino non è una prevenzione ma è una terapia, che tipo di prevenzione potremmo...
No, certo, il vaccino è proprio la terapia. La prima prevenzione in allergologia è sempre l'evitare l'allergene. È chiaro che se noi abbiamo un gatto con tanto dolore dovremo allontanare, cioè sarebbe consigliabile allontanare il gatto. Allontanare i pollini è un pochino più difficile, direi. Quindi... Noi possiamo consigliare al paziente di evitare durante la stagione di pollinazione di soggiornare spesso all'aperto, soprattutto nelle giornate ventose e dopo le piogge, soprattutto dopo i temporali estivi, le cosiddette bombe d'acqua, perché i pollini vengono abbattuti dalla pioggia, dall'atmosfera e dalle piante, cadono a terra. Poi, siccome la temperatura è alta, non siamo in questo caso a febbraio-marzo, ma siamo a giugno, luglio, agosto, settembre, risalgono come un aerosol e causano delle crisi allergiche notevoli sino alle crisi d'asma. Se qualcuno deve tagliare il prato di casa, che si munisca di mascherina e di occhiali protettivi o di visiera. Sono un pochino fastidiosi, ma sono molto efficaci. Utilizzare la terapia farmacologica di cui vi ho parlato correttamente, quindi tutta, dal collirio se necessario, lo spray nasale, l'antistaminico, ai primissimi sintomi, magari come vi dicevo controllando sui calendari pollinici. E comunque fare delle visite sempre seriate nel tempo, controllate. Nell'adulto che non ha problemi bastano dei controlli nei 4-5 anni, però... I controlli devono essere fatti più ravvicinati se compare mancanza di respiro o asma, o se cambia la stagione di pollinazione, o se si aggiunge un'allergia alimentare, una reazione agli alimenti, intendo dire. Quindi mantenersi un pochino controllati.
Questo è importante. Sì. È importante perché sennò poi ci si può acconciare male, è vero. Gigi, volevi...
Sì, io pensavo di chiedere alla dottoressa se... c'è una propensione, c'è una predisposizione genetica che sia a queste allergie che nascono, che, da dove arrivano? Cioè, nasciamo così? Perché mi faccio questa domanda. Esigo una risposta.
La risposta gliela do più che volentieri, cercherò di essere breve e più chiara possibile. È una domanda che si fanno un po' tutti i pazienti, che mi dicono: ma perché io sono diventato allergico a 50 anni? Oppure perché io sono allergico e mio fratello no? Allora, esiste una parte genetica, una parte ereditaria dell'allergia, che è la predisposizione a diventare allergico. Addirittura nel corso degli anni sono stati fatti dei calcoli. Vi posso dire, ovviamente col beneficio un po' del dubbio, nel senso che non sono calcoli matematici, cioè si parla di umani, di pazienti, che un bambino che ha dei genitori allergici, ha altissime probabilità di diventare allergico. Cosa si può fare? Allora, nei bambini con genitori allergici l'allattamento al seno è una delle prevenzioni principali. Si è visto che l'allattamento prolungato al seno diminuisce la possibilità, la probabilità di diventare allergici. Ritorno a lei perché la domanda che poi sorge spontanea è: ok, ma è quella del fratello. Io ho due genitori allergici, io sono allergico e mio fratello no. Perché? Sono così sfigato, giustamente si chiede il paziente
allergico.
Perché poi interviene l'ambiente. L'esposizione ambientale può peggiorare questa predisposizione all'allergia fino ad arrivare all'estrinsecazione dei sintomi. Cioè, il paziente può essere predisposto all'allergia e non sviluppare sintomi. Il paziente può essere predisposto all'allergia e sviluppare sintomi. Quello che ci sta in mezzo è l'ambiente, lo stile di vita. L'ambiente comprende proprio tutto lo stile di vita. Quindi vivere bene, mangiare bene, cercare di vivere in ambienti non inquinati. Chiaramente io vi sto dicendo la teoria, nella pratica poi è tutto impossibile. Quindi tutti questi cofattori, l'inquinamento, il fumo di sigaretta, la nascita da taglio cesareo e non da parte naturale, l'allattamento artificiale, la vita nei primi mesi di vita in ambienti polverosi, in ambienti poco sani, umidi, con presenza di muffe, possono far sì che il bambino inizi la cosiddetta marcia allergica. I bambini più predisposti sembrano essere quelli che hanno la dermatite atopica. Un bambino che ha la dermatite atopica ed è figlio di genitori allergici deve essere mantenuto sotto controllo. Non è vero che bisogna aspettare 4, 5, 6, 7 anni di vita per fare i test, la visita ai test allergologici. Si possono fare nei primi mesi di vita. Certo è che poi i risultati vanno valutati. Esistono gli allergologi pediatrici e ci sarà un perché. Non è vero, un altro mito da sfatare, che i test si possono fare solo a settembre o in autunno. A parte che a settembre adesso c'è l'ambrosia, però non è vero, i test si possono fare dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'importante è sospendere la terapia antistaminica. Certo è che se un paziente è allergico alle graminacee, che sta malissimo, sospende la terapia con l'antistaminico o con tutta la terapia che sta facendo, però è solo l'antistaminico da sospendere. E peggiora, noi consigliamo aspetti un mese, se ha aspettato tre anni potrà aspettare ancora due mesi, se sta male viene senza sospendere la terapia, noi riassestiamo la terapia e poi programmeremo i test. Questo è perché si diventa allergici. È
stata chiarissima perché non ha fatto altro che conclamare quello che io dubitavo e sospettavo. Io asmatico da giovane, no, fino a 13-14 anni, dopo sparita completamente, non si sa il perché o meno. Ma
no, lì è una questione di fortuna, nel senso che la marcia allergica può andare avanti, quindi il bambino inizia con la dermatite atopica, poi entrando in comunità, nel senso incontrando altri bambini all'asilo nido, alla scuola materna, incontra i virus respiratori e quindi comincia a sviluppare riniti, a volte bronchiti asmatiche, sviluppa poi le allergie a pollini e poi spesso l'asma bronchiale. Questo è quello che noi dobbiamo evitare. Il perché lei sia migliorato con l'adolescenza: l'adolescenza è un po' un paletto, ci sono quelli che migliorano e quelli che peggiorano. Non è sempre così. Ci sono delle persone che mi diventano allergiche a 60 anni, certo, a 50 anni, sono sempre stati bene e poi improvvisamente si ritrovano allergici. Questo perché è successo qualcosa nel loro sistema immunitario.
Tanto è vero che mia figlia, che attualmente usa Ventolin tranquillamente perché c'è una borsetta, perché comunque soffre di questa patologia che io avevo da giovane. Cioè, ripeto, il figlio, per intendersi, allergico alla polvere del fieno in una maniera incredibile, cioè diventava una palla, cioè il famoso pesce palla, per cui iniezione cortisone nel vero senso della parola, lavora con i cavalli, allergico ai cavalli. Beh, per cui è sempre mezzo alle polveri, ai fieni, ai peli, ai crini.
Perché il suo sistema immunitario ha sviluppato una cosiddetta tolleranza immunitaria. Questa è una grande fortuna. Il sistema immunitario è un sistema intelligente e adattativo, si adatta alle situazioni. C'è il sistema immunitario più bravo, concedetemi questo termine semplice, che è più adattabile e che quindi genera una tolleranza immunitaria. C'è il sistema immunitario un pochino più ballerino che invece fa sviluppare più allergie. Non c'è dato di sapere come fare ancora per ora, poi la ricerca sicuramente ci aiuterà nell'altro, nello spingere il sistema immunitario a risultare più adattativo e a fermare invece la marcia allergica dell'altro, se non con le cose che vi ho detto.
Io ho notato una cosa, che anche nel periodo di allergia molto forte, diciamo, se si va al mare si sta meglio, ma è perché non ci sono questi pollini o sono diversi, oppure perché è meno inquinato probabilmente? Cioè, come possiamo...
è un insieme di fattori, nella serie che sicuramente se lei va al mare, sta al mare, proprio sulla spiaggia, lei lì respira pochissimo inquinamento, i pollini, normalmente poi il clima marino è ventilato, sì. Per cui mentre in città il vento ci fa male perché sposta i pollini e li fa impattare, sì, sulle nostre vie respiratorie, al mare stiamo un pochino tutti meglio. Vi faccio un esempio che forse è più pregnante: l'allergico agli acari, se va a 2000 metri, sta meglio, perché gli acari non vivono sopra i 1000-1500, sì, metri. Nelle nostre abitazioni invece ci sono, perché prediligono il caldo umido. Più si sale, più il clima è secco, più l'acaro non sopravvive. Per i pollini è la stessa cosa. Certo, sì, che se lei va al mare e risiede in una villetta, in un parco, lì deve traslarsi sulla spiaggia e stare lì. Però generalmente il mare fa bene anche ai bambini con la dermatite atopica, perché c'è proprio un fattore protettivo della cute dovuto al clima marino.
Bene, 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 molto, molto, molto chiaro.
Ma non so, Federico, io mi sono segnato tre parole: monti, mare e scuola. Allora, io non sono allergico alla montagna, infatti sto benissimo sopra i 2000 metri, al mare sto da Dio. Io ho l'allergia alla scuola, adesso io qui uno stagista che non so se esiste una prevenzione o un controindicazione contro l'allergia alla scuola.
Anche
però,
lui, poverino.
Però lui, essendo magari un liceale, magari non è allergico quanto lo ero io.
Ci arriveremo all'allergia alla scuola, all'allergia ai doveri della vita, ci arriveremo.
C'è la prevenzione anche per quello.
E chi lo sa?
Adesso farà uno
forse praticare la meditazione.
Quella serve a tutto, dai.
Io comunque, abbiamo ancora qualche minuto.
Sì, io volevo fare una domanda, non una domanda, una specificazione magari alla dottoressa Bonucchi, che ci dice un po' tutti i servizi che ci sono alla Meditel, cioè tutti i vari settori e la clinica. Ecco, così sì, almeno abbiamo un quadro.
Ricordiamo ai radioascoltatori che il gruppo Meditel ha due sedi, e sita a Saronno in via Liata 1, dove si trova appunto la clinica polispecialistica Meditel, che offre tutto un ventaglio completo di prestazioni, quindi dalla polispecialistica ambulatoriale alla diagnostica per immagini con tecnologie di alto livello di ultima generazione, al centro odontoiatrico, a tutto il reparto di fisioterapia. Terapia, a breve andremo a aprire la nuova area cardiologica e anche tutta la parte dei hospital e di chirurgia ambulatoriale. Sempre vicino alla clinica polispecialistica, con l'entrata in via Volontario, troviamo il centro di medicina sportiva, dove lavora un'equipe altamente specializzata che si occupa appunto di tutto il mondo sport, fino ad arrivare anche alla gestione al servizio d'emergenza di gare e eventi sportivi. Presso invece il polo ambulatorio di Rovellasca, che si trova appunto in via Monza 2, troviamo tutto servizi che vanno dall'ecografia alla fisioterapia e alla polispecialistica ambulatoriale. Diciamo che Meditel è un gruppo che si sta sviluppando, quindi sicuramente nei prossimi mesi ci saranno grosse novità. Quello che vogliamo fare è appunto quello di offrire a tutti i nostri pazienti una gamma di prestazioni sempre più completa ed esaustiva.
Ecco Gigi, se vuoi dire come raggiungere.
Niente, io in attesa solamente di poter dare una risposta a Federico sulla la prevenzione al disturbo per la scuola lì, ma quello arriverà magari col tempo, fatene una ragione, devi studiare, ma è giusto così. Io ringrazio la dottoressa Luraghi Maria Teresa, allergologa, e la dottoressa Monica Benucchi di Meditel di essere stata con noi. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che l'appuntamento con Meditel è il prossimo mese, il secondo martedì del mese. Che dire?
Stasera risentiremo la
Risentiremo senz'altro in replica la trasmissione questa sera, ma vi ricordo che andando sul sito avete la possibilità di riascoltarla in qualsiasi momento voi vi troviate. Troverete Meditel, cliccando su Meditel andrete direttamente sul link della struttura Meditel ospedaliera, e per cui che dire, rimanete con Radio Orizzonti Blu, vi ringraziamo e restate sempre con noi. Ciao a tutti.
Grazie alla dottoressa Luraghi e a tutti voi. Buongiorno.
Grazie a voi tutti.
Ti basta un filo di luce, qualcosa che ti scappa.